Mi sono soffermato soprattutto da una parte quello sul significato della prima parte, questa folla, e poi naturalmente per tutto il problema della remissione dei peccati. Allora, su quello che riguarda la prima parte, ecco, colpisce questa folla tanto grande la decisione che richiede, non potevano neppure mangiare. E allora anche dentro questa folla, anche se in maniera un po' quasi al di fuori, ma non lo avvertito tanto al di fuori, anche quei suoi, cioè quelli che erano presso di lui, non so se erano parenti, amici, eccetera, però se lo vengono a prendere e bestemmiano, insomma, in qualche modo dicono male di lui, la bestemmia vuol dire male. E dicono fuori di sé, mi sembra che se entrano tutti nella stessa barca di questa umanità dolente, insomma, e quindi quando lui dice, mi pare bello che lui dica che tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati, le bestemmie, eccetera, e secondo me lui ha davanti questa umanità che sì, cerca salvezza, è tutto pieno di contraddizioni, insomma, anche di peccati, insomma, e lui dice questa cosa che per me è enorme, insomma, non so se c'è un'altra espressione così forte nella scrittura, insomma. E poi c'è questo problemaccio di questo peccato contro lo spirito. Io ero un po' propenso a dire che da parte va preso molto sul serio, perché c'è, ecco, non credo che, nonostante si riferisca a questi scrigni, a queste persone che vengono da Gerusalemme, e dica rivolto a loro soprattutto questa parabola, il peccato, quella parabola, però non credo che lui arrivi a dire voi avete commesso questo peccato e non vi sarà mai più perdonato. Fra l'altro notavo che alla fine dice che questo peccato non ha perdono in eterno, non ha, adesso, non dico che non gli sarà perdonato, cioè lascia, a mio avviso, mette davanti a loro questa possibilità vertiginosa, terribile, per metterla davanti anche a noi, quindi da una parte c'è questa misericordia di Dio e dall'altra parte c'è questa possibilità non solo per gli scribi, ma per ognuno di arrivare in questo abisso, ecco, che c'è, che è possibile, insomma.
Quando gli scrivi appunto gli parlano, o parlano di lui dicendo costui che è seduto da Beelzebub, eccetera, lui ti chiama, e questa cosa, e il verbo usato, è lo stesso usato da pochissimo quando dice che chiama a sé quelli che voleva sul monte e costituisce i dodici. Perché è proprio li chiama a sé. Questa cosa mi ha stupito, perché altrove magari ci sono subito delle risposte, delle parole, ma mi è sembrato come una cosa importante, insomma, per spiegare e per dire, e poi certamente queste cose molto gravi che diceva Corrado, che a me colpiva anche questo, perché nella prima lettura se ne parla, quando dice di pregare per chi ha peccato, dice che però c'è un peccato che conduce alla morte. Poi è tutto un mistero e quindi sì, non è che mi addentro, però mi è sembrato che, insomma, tanto questo legame tra la prima lettura e il Vangelo, e poi che in ogni caso mi sembrava che dovesse, insomma, averle chiamate a sé per parlare fosse un modo per insegnare anche, farle parabole, come fa gli altri, però sembrava che volesse, insomma, far entrare nel loro cuore certe cose molto forti, ecco. E parlare dello Spirito Santo.
Intanto mi sembra importante che al versetto 29 Gesù faccia un'affermazione così chiara della Trinità. Ecco, cioè per la prima volta esiste un peccato contro lo Spirito Santo. Non verso il Padre, non verso di Lui. E quindi già in Marco si delinea una strada interessante. Ecco. La seconda cosa che mi aveva colpito, cioè colpito, è sempre qui quella solita cosa per cui noi ci diamo da fare sempre per fare in modo che nessuno sia condannato, ecco, prendendo così la parte di Dio. Io personalmente lascerei a Dio il compito che è di Dio, cioè di giudicare e di salvare, o di fare quel che vuole, ecco. Io mi fermerei prima, ecco, personalmente. E una cosa che per me è molto importante resta quindi il versetto 27, e cioè nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega, soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. Quindi c'è un forte che è il Satana, ma c'è il più forte che è Gesù. E che cosa fa nella Pasqua? Entra in quella casa di morte e la saccheggia. Ecco, quindi mi sono chiesto cosa saccheggia, quali sono i beni di quella casa. Sono i peccatori, secondo me. Lui si impadronisce dei beni del diavolo. Poi, dopo sarà quel che sarà, però mi sembra importantissimo che ci sia questo saccheggio che non dipende dai peccatori, non dipende da nulla, solo dalla sua passione. Quindi è, secondo me, un grosso motivo di speranza.
Mi sembra che nel testo di oggi ci sia una certa insistenza su questo stare, restare in piedi, stare, perché è ripetuto sia il versetto 24, 25, 26, il regno diviso non potrà stare, restare la casa e il Satana. E quindi insomma mi sembrava che forse potesse indicare anche una certa, con una certa esistenza, l'impegno, insomma, ecco, alla stabilità e quindi dove cercare, ecco, la stabilità. E poi sa di Satana, non si dice solo, si dice che se il bene contro se stesso è diviso, non può stare in piedi, ma aggiunge, ma è finito. È finito. E quindi a me è venuto in mente, mi sono venute in mente le parole dell'angelo a Maria nell'Annunciazione, quando l'annuncio di questo figlio che nascerà, dice, sarà chiamato figlio dell'Altissimo e il suo regno non avrà fine. E poi anche quando il Signore ora, quando dice nel Vangelo di Giovanni, ora il principe di questo mondo è stato cacciato fuori. Io quando sarò chiamato da te, innalzato da terra, chiamerò tutti a me, quindi richiamare appunto Allora l'unità di questa casa, questo popolo diviso.
Il collegamento che è già stato più volte sottolineato tra la prima lettura e il Vangelo, soprattutto nella sua ultima parte, cioè a proposito del perdono dei peccati, mi ha invitato a considerare con più determinazione la necessità di pregare con insistenza e fiducia per il fratello peccatore, perché versetto 28 dice: tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. E la prima lettura dice che per tre volte dice che c'è il peccato che non conduce alla morte. Ecco, rispetto invece al peccato contro lo spirito, al peccato che conduce alla morte, che per noi è difficile distinguere dagli altri, rimane il fatto che Gesù chiama quelli che sono lì in quel momento i massimi oppositori, quindi probabilmente l'espressione, forse iniziale o avanzata, di questo peccato contro lo spirito, nei loro confronti Gesù la cosa che fa è quella di chiamarli a sé. Quindi allora, ecco, da parte nostra sempre, magari anche con più insistenza, perlomeno da parte di quello che mi riguarda, la preghiera fiduciosa per il perdono sempre del fratello peccatore, sapendo che se la mia preghiera non è efficace per questi motivi che Gesù lascia, Giovanni lasciano detti, lui chiama a sé tutti per parlare a loro e quindi in qualche modo anche della eventuale nostra preghiera, cioè la sua attenzione anche a chi ha questi peccati così imperdonabili. Lui ugualmente ha attenzione per loro.
Se ho capito bene, il versetto 21 dice però che c'è anche un'opposizione interna, perché appunto dice che i suoi è fuori di sé. E il motivo è perché qua non si mangia più, c'è tanta gente che va a stare con lui e non si mangia, per cui loro lo vogliono andare a prendere. Mi sembra che questo versetto dica che intanto che Gesù tutto il tempo che ha lo spende per i poveri, tutto, non c'è neanche più tempo per mangiare. E l'altra cosa, se questi suoi che vanno a parlare con lui fossero anche gli apostoli, sono loro che dopo che sono stati mandati a predicare, erano stati mandati anche a scacciare i demoni. Mi sembra che siano loro che un pochino non hanno ancora capito che cosa significa stare dietro Gesù. Punto, attenzione ai poveri e scacciare loro i demoni e forse anche dimenticarsi di mangiare.
Io sono stato colpito da questo, almeno quello che io ho interpretato come un invito, anzi c'è due volte, un doppio invito a ragionare, perché le cose che lui dice, quella citata prima del forte che deve legare il forte per poter entrare in casa, lui dice che, scusate, come fa a essere Satana che scaccia Satana, perché è diviso in sé, allora non starebbe in piedi una cosa del genere. Questo sono due semplici ragionamenti e fa piacere vedere che Gesù lo dice qua e da altre parti, fa queste osservazioni che sono in sé semplici, che sono in sé logiche. E non so, diciamo così, che qualche volta forse c'è un invito anche a fermarsi a ragionare un attimo, perché anche sulle cose spirituali, perché in fondo quello che poi lui fa ha una logica, è una cosa che è comprensibile, quindi sono le logiche che non si vedono quando si vuole metterlo alla prova, trovarlo in contraddizione, ci si dimentica di ragionare.
Scollegandomi a quello che ha detto Nicola adesso, mi veniva in mente che anche i maghi d'Egitto a un certo punto, dopo le due piaghe, dopo l'acqua cambiata in sangue, dopo le rane, quando arrivano le zanzare, dicono al faraone: guarda, è il dito di Dio. E sono stati capaci di riconoscere appunto l'opera di Dio. Mi sembra che in questo capitolo terzo può essere un problema il fatto di dover accettare che c'è un uomo che rivoluziona il sabato nel primo episodio, quando alla fine poi gli erodiani, i farisei decidono di ucciderlo, e poi appunto attira a sé così tanta folla e addirittura chiama a sé un gruppettino e produce questa grande contraddizione. Però appunto e si dimentica qual è l'opera di Dio, che è quella appunto di guarire quell'uomo dalla mano paralizzata, è quella di spendersi appunto per questo ascolto di queste folle che vanno da lui, e c'è tutto questo movimento intorno, appunto questi farisei e questi erodiani che all'inizio decidono di ucciderlo, poi ci sono questi suoi che vanno e vogliono prenderlo perché è uscito, è fuori, e poi ci sono questi scrivi che dicono che ha un demonio, che ha uno spirito impuro. Ci sono però anche gli spiriti impuri, al versetto 12-13, adesso non mi ricordo, che dicono che è il figlio di Dio, no? Quelli a cui lui impone di stare zitti, di non svelarlo. Questi spiriti impuri che quando lo vedevano cadevano ai suoi piedi e gridavano: tu sei il figlio di Dio. Sì, c'è questa grande opera che va riconosciuta. E appunto Gesù si fa questa spiegazione, certo con questo grande atto di misericordia, questo chiamarli a sé aveva colpito anche me, perché sennò avrebbe detto siete fregati perché avete bestemmiato lo Spirito Santo e non c'è più niente da fare. Invece no, invece li chiama a sé e fa questa presentazione. È interessante anche quello che dice, perché appunto dice che c'è che questo Satana è forte e lui è più forte. Dice che ha un regno, questo Satana, e dice che ha una casa. Per il momento però queste cose ci sono e sussistono, e c'è bisogno di questa lotta. E l'opera di Dio è in questa direzione, è l'opera buona, è quell'opera buona della creazione, che qui è l'opera buona per la salvezza di tutti, e questa è la direzione. E bisogna che apriamo gli occhi, ognuno di noi appunto, per, per vedere questa azione buona che nella storia continua, certo grazie all'opera di Gesù che è questo avere dato la vita per noi, per sconfiggere questo regno e questa casa che sussistono e che sono forti, però lui è più forte e di questo dobbiamo essere contenti. C'è il rischio appunto di mettersi davanti e giudicare, mettersi lì invece che mettersi dietro. Abbiamo fatto la preghiera del Lume Celeste all'inizio della messa che dice appunto precedici, previenici sempre. E quindi forse il rischio che compiamo noi è quello magari di dire noi, di giudicare, di stare lì. Questo appunto che mi sembrava questo grande movimento, questi che vogliono andare a prenderlo, questi che vogliono ucciderlo e questi che dicono che è Satana, che è un demonio, che è uno spirito impuro. Dobbiamo chiedere che di avere un cuore appunto docile per stargli dietro, come anche diceva a Pietro, no? Mettiti dietro di me. Ripetiamo insieme, diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore.